Domenica c'è Monza-Napoli, chi dei giocatori meno utilizzati schierriste contro la formazione Brianzola? Ne parliamo insieme in Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Eccoci cari amici, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro insieme sino alle 14 per Marte Sport Live, focus sulla partita Monza-Napoli. Ragazzi, che c'è questa gara da affrontare, quante chance il Napoli ha di qualificarsi in Conference in Europa League. Abbiamo trattato questo argomento anche in percentuali con l'amico e collega Gianluca Gifuni. I vostri messaggi al 339-666-9990, vi abbiamo chiesto in particolare anche tramite social, perché insomma sempre, seguiteci sempre sui social Marte Sport Live, oltre che Radio Marte e soprattutto Radio Marte, su Instagram, su Facebook, su Twitter anche. Allora, domenica c'è appunto Monza-Napoli tra Ngonghe, Mazzocchi, Lindstrom, Nathan, Østigard e Simeone o anche gli altri. A chi dareste una, mai da titolare, a chi dareste una chance per giocare contro il Monza? Scriveteci al 339-666-9990. Tra un po' tanti ospiti, Francesco Modugno, il direttore Padovan, Edoardo Testoni e tanti altri. Però nel frattempo dobbiamo ricordare, anzi dobbiamo dare questa notizia molto bella, perché tre ore fa l'Open Onlus, associazione che si occupa di volontariato presso gli ospedali pediatrici in particolare, ha dato la notizia anche con tanto di foto molto belle. I giocatori del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, Victor Osimhen, Nathan e Jens Kajuste, hanno fatto visita ai piccoli pazienti del Pausillipon, regalando loro, tra sorrisi e gadget, un momento di serenità, portando una ventata di spensieratezza ai bambini e ragazzi del Dipartimento di Oncologia Pediatrica, costretti a trascorrere la Pasqua lontano da casa. E quindi molto bello questa notizia, queste foto anche con appunto i quattro azzurri, anche Victor Osimhen, il capitano, non proprio due qualsiasi, Nathan e Kajuste pure, che hanno anche giocato con i bambini, hanno regalato magliette, palloni, gadget del calcio Napoli. È un momento bellissimo che volevamo sottolineare nel modo giusto. Nel frattempo c'è Monza-Napoli, ricordiamoci e ricordatevi che noi saremo in onda domenica già dalle 14 con ampio pre-gara, poi aggiornamenti e collegamenti sempre in diretta con Monza e in generale qui in studio per commentare la partita tra Monza e Napoli, poi il post gara classico. Chi dareste chance e una maglia da titolare per domenica? Saluto Francuccio che ci saluta sempre, camionista, e poi ancora sono tifoso del Napoli, ma ciò non toglie, non significa che non possa essere obiettivo. La società come la Juventus che vince tutto truffando, rubando, le dirigenti sono stati radiati, vedi Calciopoli, arbitri inchiusi in spogliatoi, dove presidente e dirigenti sono stati costretti a dimettersi per illeciti in qualsiasi campo, dove UEFA li ha squalificati da ogni competizione. Mi chiedo, una società cosa deve fare per essere radiata? Ma questo momento che c'entra con la varie situazioni? Vabbè, il tuo pensiero che abbiamo voluto assolutamente, a cui abbiamo voluto dare spazio. Devono giocare tutti, scrive Mick Danola. Poi questo amico invece scrive Ciolito Simeone al posto del milionario Osimhen, il pensiero di questo amico. A proposito dei giocatori meno utilizzati, e poi ancora quest'altro amico dice vorrei vedere Ngonghe se sta bene. A proposito, a breve anche il report da Castelvolturno per capire come stanno Kvaratskhelia e Ngonghe. C'è ancora e ci deve essere in queste ultime 8 partite spazio per tentare o per doverosamente andare almeno in Europa League? Lo chiedo a Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo, buongiorno.
Ciao a te, buongiorno a tutti e a te gli ascoltatori. Certo che bisogna provare, certo che è doveroso provarci, certo che almeno l'Europa League consolerebbe. Certo tutto, però il Napoli deve cambiare passo, deve cambiare atteggiamento, deve cambiare mentalità, perché se tre allenatori non saranno stati i migliori del mondo, ma tre allenatori hanno fallito, allora vuol dire che c'è qualcosa di endemico anche dentro la squadra. Non è pensabile che siano tutti scarsi, no? Forse sono tutti e tre, non erano giusti. Io dopo Garcia avrei preso Tudor, ma sai, voglio dire, sono tutti discorsi magari faceva peggio anche lui, non lo so, ma insomma in ogni caso non si può dire niente in questi casi. E solo che bisogna provarci, sì, provarci, perché un Napoli fuori dall'Europa, cioè dalle coppe, sarebbe gravissimo. Già è grave che non vada in Champions, figurarsi se non va neppure in Europa League. La Conference, boh, però se viene, prendiamola, nel senso che il Napoli, l'ho detto anche altrove, non è che ha vinto tutti questi trofei internazionali che ha la bacheca piena. Andare in Conference può voler dire magari legittimamente pensare di vincerla.
Sono d'accordo con te, d'altro insomma significherebbe anche consolidare il ranking, o comunque insomma non perdere ranking, gestire magari una rosa, restare a livello internazionale presenti in qualche modo. E poi Giancarlo, ti chiedo, dopo Napoli Atalanta, che immagino avrai visto, insomma il Napoli deve dare una risposta, perché il primo tempo in Napoli Atalanta è stato agghiacciante, imbarazzante, indegno per certi versi.
Purtroppo sì, hai detto parole gravi, pesanti, ma giuste. Abbiamo fatto un primo tempo osceno, e il Napoli ha dei doveri verso se stesso come squadra, verso la società, ma anche e soprattutto verso i tifosi. Cioè il grande affetto, la grande partecipazione, la grande emotività che hanno portato i tifosi napoletani va come minimo ripagata. E siccome ripagarla al massimo non si può più, perché non si può più, perché è tardi, almeno bisogna ripagarla al minimo, bisogna ripagarla in qualche maniera e non e sfruttare tutte le occasioni, perché quella con l'Atalanta era ancora forse l'estrema occasione per poter puntare alla Champions. Fallita quella e anche miseramente, non resta che rimboccarsi le maniche e fare qualcosa di diverso. Poi abbiamo visto l'Atalanta, non so se si sia spompata totalmente a Napoli, ma con la Fiorentina ha forse fatto la peggior partita della stagione. Sto parlando della semifinale di Coppa Italia.
Quindi, diciamo che l'Atalanta ha passeggiato sul Napoli in maniera molto semplice, cioè quindi al di là dei meriti o della forza dell'Atalanta, non è che ha fatto questa partita stratosferica proprio perché è stata così facile, purtroppo, per il Napoli battere gli azzurri. Si parla anche di futuro, intanto devo dare la notizia che ci aspettavamo: Kvaratskhelia e Ngonge hanno lavorato in gruppo, quindi sono recuperati. Invece Lindstrom ha svolto allenamento personalizzato in palestra, quindi chiaramente in forte dubbio per domenica. Giancarlo, si parla chiaramente anche di futuro, con Manna vicinissimo al Napoli, la suggestione Conte, l'ipotesi italiano in breve. Cosa ne pensi queste tre figure? Chiaramente una delle due sono alternative.
Io sono per Conte, naturalmente, perché Conte ha più esperienza, è un vincente.
Ma secondo te potrebbe accettare l'ipotesi Napoli?
Ma il presidente sta insistendo, quindi se sta insistendo vuol dire che un appiraglio c'è. Certo, lui vuole star vicino a casa per una questione familiare. Napoli non è esattamente dietro l'angolo, però insomma è in Italia, non è che deve andare all'estero con un volo semplice di un'ora e a casa, non vedo tutte queste difficoltà. Il problema è se si fida di De Laurentiis, perché il punto è De Laurentiis oggi ha ancora la fiducia di chi viene a lavorare con lui. Io penso di sì, perché è un presidente vulcanico, sulfureo, però insomma è pur sempre il presidente dell'ultimo scudetto, quindi qualcosa di buono ha fatto.
Poi ritieni che ritieni che Conte è un allenatore, lo conosci più di me sicuramente, che possa accettare un'ipotesi di prendere il Napoli che finisce ottavo, faccio un esempio, che quindi ha come obiettivo il quarto posto e non lo scudetto?
Sì, perché prese la Juventus che da ottava, cioè lui l'ha presa dopo la gestione del Neri, era ottava, e difatti a tutti predicava prudenza, poi la Juve vinse lo scudetto, ma diceva: ma non è che da ottava vinciamo lo scudetto, altrimenti lui lo faceva perché è un maestro dialettico, ma in realtà lui, scusami se sono brutale, ma peggio il Napoli va, meglio è.
Sono d'accordo, è vero. Da questo punto di vista lui soffre le aspettative, le pressioni eccessive, diciamo. Esatto. No, soffre, non vuole averle.
Però non credo che sia contento di non avere un Napoli che gioca le coppe. Anche se le coppe purtroppo di Conte sono state il tallone d'Achille. Perché perché nelle coppe non ha mai brillato. Una volta aveva una grandissima possibilità di portare la Juve in finale di Europa League. E ha preferito fare il record di punti. Era l'anno in cui la finale si sarebbe disputata a Torino, tra l'altro, quindi una cosa irripetibile, e lui riuscì a farsi eliminare in semifinale.
È proprio così. Giancarlo, grazie per il tuo intervento. Buona giornata, a presto.
A presto, buona giornata.
Grazie a Giancarlo Padovan. Dobbiamo fermarci. Tra un po' Francesco Modugno. I vostri messaggi al 339-666-9990 per capire chi schierereste domenica a Monza tra quelli meno utilizzati: Østergaard, Ngonge, Oliveira, Mazzocchi, Lindstrom, anche se Lindstrom a questo punto è in forte dubbio, Simeone, oppure non so, altri calciatori, Nathan. Altri calciatori, ovviamente non tutti, uno o due di questi, a chi dareste qualche possibilità per giocare domenica alle 15 contro il Monza? Ne parliamo tra pochissimo.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
I vostri messaggi: mica volevo il bis, ma nemmeno le figure di M, scrive questo amico, ha ragione, per carità. Poi quest'altro amico: Østergaard, Ngonge, Oliveira e Mazzocchi in campo, evidentemente, scrive questo amico. Poi ancora tanti altri messaggi, sempre al 339-666-9990. Fatemi salutare anche un grande tifoso del Napoli, Padre Nando, della Chiesa della Madonna della Salute di Portici. Lo saluto affettuosamente, ci segue sempre, è un grande affetto ed è un grande tifoso del Napoli. Messaggio vocale, poi andiamo dall'ospite, eccolo qua.
Buongiorno Radio Marte, sono Peppe Federe d'Aligola.
Ciao Peppe.
Ma questa specie di Rubentino che telefona, sos, prima cosa ha preso in giro il conduttore, che è una persona seria, Gianluca Gifoni, porta i stuzzichini, festeggiamo l'entrata del Napoli in Champions League, ma sto nulla ha miscato con niente. L'anno passato ho telefonato che stava 30 puntare di chitarra fuori le coppe perché hanno rubato. Ma fanno poca persona seria, fate un esame di coscienza. Ha rubato. Certo, non so tu quanto con me, sta pure qualche Juventino che è una persona per bene.
Certo, amici, abbiamo tutti quanti.
Ma io non lo so, il telefono. Ma l'anno passato non chiamava mai. Ma diventa sempre, fanno poca persona seria. Forza Napoli fino alla morte.
Grazie a questo messaggio. Nulla mischiato con niente, è meravigliosa come definizione, a parte le battute. Ma vedi, ormai insomma, questo amico che chiama un Gianluca, forza Napoli sempre, amico, questo Juventino non è un Juventino sportivo, evidentemente. Direi che si sta facendo una nomea, un successo facendo così. Buongiorno Dario, sono Raffaele, rispondendo al quesito schiererei Østergaard, Kajust e Ngonge al posto di Jesus, Zirinski e Raspadori. Ci sta, tra l'altro dovrebbe giocare invece Kvaratskhelia perché è recuperato, quindi insomma mi espongo, sicuramente vorrei far vedere di nuovo, anzi per la prima volta al primo minuto, Ngonge, Østergaard, sinceramente anche Nathan, non insieme evidentemente perché insomma sono tutti, però insomma qualcuno di questi li vedrei. Saluto Francesco Modugno di Sky. Ciao Francesco, buongiorno.
Buongiorno, ben trovati.
Eccoci qua, io ridevo, tra parte quello che diceva l'amico ascoltatore, il nulla ha mischiato col niente, ma poi ovviamente ho dato il numero sbagliato tuo a Gigi Soriani, per questo non riuscivo a metterci in contatto con
hai
te.
Hai posto qualche vecchietta?
No, fantastico, riferimento a un tifoso juventino ogni tanto chiama qui, con Gianluca in particolare. Vabbè, allora caro Francesco, il tema della giornata abbiamo scelto è quello del di chi avrebbe, meriterebbe per meglio dire, una chance domenica a Monza tra le cosiddette seconde linee, al di là poi delle scelte di Calzone che magari tra un po' ci dirai secondo quanto sai, e cioè i vari Mazzocchi, Simeone, Ngonge, Lindstrom che però non sta bene, quindi forse non salta la partita, immagino, oppure Oliveira, Østergaard, Nathan. Ecco, c'è un giocatore che già a Monza vorresti vedere titolare, Francesco?
Ma sai, tra questi ci sono calciatori che per disponibilità, per atteggiamento, da quel che mi risulta, per intensità durante gli allenamenti, fa sempre male tenerli fuori. Ha fatto male in passato a Mazzarri, non dico che sia tornare troppo dietro, magari genera anche un certo imbarazzo in calzona, perché pensa ad un giocatore per esempio come Mazzocchi. Pasquale in allenamento va veramente a mille, davanti a lui ha il capitano, ha Di Lorenzo, un giocatore di livello e di statura europea, e quindi non è facile di tagliarsi spazio, però così se c'è uno che meriterebbe per quello che dà è Mazzocchi, è lo stesso il Ciolito Simeone, per lo spirito, per la capacità di esserci sempre. Questi sono
e poi al di là del fatto, ne abbiamo già parlato insieme, no Francesco, il Napoli deve assolutamente affrontare le ultime 8 gare provando a fare il massimo, tra l'altro anche provando ad andare in Europa League, però forse si va in Europa League anche con le motivazioni giuste, non dico Di Lorenzo ne ha e Mazzocchi sì, per carità, però sto dicendo in generale servono i giocatori che vanno a mille anche in campo.
Detto che potrei citarne qualche altro, ma poi si gioca in 11, altrimenti
no, vabbè, infatti ho chiesto uno o due al massimo,
sarebbe troppo facile, e poi sai, le scelte chiaramente non sono soltanto generate magari dallo spirito, dalla voglia, ma ci sono delle gerarchie che sono anche tecniche, che chiaramente poi il campo determina e che vanno rispettate, però vengo alla domanda tua. Sai, ieri l'intento di De Laurentiis è stato questo. Ero lì e nessuno se l'aspettava, era da un po' che mancava, e ti dico che rispetto al passato ha avuto un atteggiamento quasi da padre di famiglia, ecco, provando a trovare i modi, i toni giusti, magari provando a scavare dentro ciascuno per quel che si può, perché chiaramente sai, a 8 partite alla fine, quando è una classifica di questo tipo, le motivazioni e gli stimoli fanno la differenza, come dicevi tu.
È vero, ne parliamo anche, Francesco, con Gennaro Scarlato. Ciao Gennaro, buongiorno.
Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
E grazie per essere con noi, ex azzurro, solo allenatore dei giovani della Salernitana. Caro Gennaro,
poi ho cambiato,
No, poi sei andato a Pompei, giusto?
A Pompei da inizio di dicembre.
No, stavo dicendo, poi a Pompei.
Ah, allora t'ho interrotto.
Sei andato in anticipo, perché tu sei grande difensore, sei stato, questa è la verità. Oltre che ala e attaccante, nei primi ordi della tua carriera ti seguivamo già. Adesso sei a Pompei, appunto. Gennaro, ti chiedo, hai vissuto anche stagioni un po' complesse col Napoli nel finale. È chiaro che qui sei stata una stagione pessima. Però ne parlavo con Francesco Modugno di Sky, con gli amici all'ascolto, bisogna dare spazio in questo finale a chi ha più motivazioni, al di là di quelli che magari bisogna verificare se sono da Napoli o meno, no? Mazzocchi, Ngong, eccetera.
Sì, assolutamente sì, chi ha più motivazione e chi sta meglio fisicamente. Visto il primo tempo contro l'Atalanta, io avrei cambiato 11 calciatori
anch'io
in campo, quindi è normale che le gerarchie ci sono, tecniche, perché poi ci sono evidenti, però in questi momenti, mo non dico tutti, però almeno due o tre ingressi, come avete detto voi, chi ha più motivazioni, chi sta fisicamente meglio, secondo me vanno fatti, perché ti possono dare quello sprone in più, quella grinta in più, quella determinazione in più che sta mancando.
Francesco, in tutto questo, cioè detto questo, tu pensi che ci sarà qualcuno che giocherà dal primo minuto di questi calciatori che abbiamo nominato?
Ciao mister, innanzitutto.
Ciao Francesco.
Guarda, lasciami dire Dario che io penso che quella di Monza sia un po' una partita frontiera.
L'ennesima, purtroppo, dovremmo dire anche.
Ma non faccio stavolta riferimento alla classifica, io penso anche un po' alla gestione, alle scelte. Io penso che fino a questa qui, e chiaramente tengo dentro Monza, ci sarà, non dico se un rispetto, un'attenzione, ma insomma ci saranno delle gerarchie che la storia di ciascuno, il campo ha determinato e ha definito, e che sono state più o meno sempre, no, poi rispettate dai tre allenatori. È chiaro che se a Monza le risposte dovessero essere ancora quelle come viste con l'Atalanta, a questo punto non dico che si azzererebbe tutto, ma l'aspetto motivazionale, la gamba, lo spirito, la voglia di crederci, di esserci ancora, a quel punto nelle scelte di calzona farà la differenza.
Gennaro, ma chi
ma aspetto sì.
una reazione vera.
No, ma aspetta, pochi cambi a Monza.
Pochi cambi, Oliveira, okay. forse Oliveira, ne parlavamo. Sì.
È chiaro che Oliveira è un co-titolare, cioè. che Zielinski prova ad essere ancora utile a sta squadra, torna a Cavara, ma poi non mi aspetto
cambiamenti. Invece Gennaro, tu daresti spazio a uno tra Ngonghe, Simeone, Mazzocchi, Nathan, Ostigar, faccio dei nomi un po' vari.
Beh, Ngonghe nel secondo tempo quando è entrato ha fatto bene, secondo me ha dato vivacità alla manovra, cercando anche di impensierire un po' l'avversario. È stato messo sul lato sinistro che noi è la prima volta che lo vediamo, però si è mosso bene.
Anche perché Politano non mi sembra in grandissima forma, dopo aver fatto un ottimo campionato.
Non solo lui, anche Raffadori l'ho visto in difficoltà, sì. Che secondo me sugli esterni fa meno fatica, meglio a sinistra che a destra, ma fa ugualmente fatica. Io la domanda che poi secondo me si fa il calciatore in primis è Nistrom, che non è mai stato utilizzato dall'inizio, cioè quindi Den Donker non so se va in panchina o meno, non l'abbiamo mai visto. Quindi se a gennaio, a parte Nistrom è arrivato molto prima, se a gennaio questi giocatori ci dovevano dare una mano sotto l'aspetto delle motivazioni, così come state dicendo, purtroppo adesso per scelta per l'allenatore, o forse magari fisicamente non stanno all'altezza, non sono stati chiamati in causa. Di Lorenzo nell'ultimo periodo anche lui sta un po' in fatica, magari una staffetta con Mazzocchi
ci può stare,
ci può stare, perché poi Mazzocchi nelle partite che ha giocato l'ha data quella motivazione in più, secondo me quella determinazione anche da traino per i compagni di squadra. Un napoletano secondo me ci tiene ancora di più, con questo non voglio dire che gli altri non ci tengono, però lui ci mette quel qualcosa in più che in questo momento possa trovare alla squadra. Sì.
Gennaro, l'ultima prima di salutarti, Monza-Napoli ha delle difficoltà, perché il Monza ha la possibilità di agganciare il Napoli, purtroppo vincendo. L'anno scorso il Napoli perse a Monza, era un Napoli che già stava festeggiando da settimane, però comunque che sfida è, che difficoltà ci sono tatticamente e tecnicamente in questa partita?
Ma parto dal presupposto che non c'è una sfida facile, la partita la puoi rendere facile tu man mano che la giochi, perché che la giochi, e non come il primo tempo che non l'hai giocato contro l'Atalanta. Monza sta bene a livello psicologico, sta bene a livello di gambe, mi sembra che abbia cambiato nell'ultimo periodo, sia passata a 4, sì, quindi ha aggiustato qualcosina, nell'aggiustare qualcosina il risultato è rimasto uguale, nel senso che sta facendo bene. È una partita molto molto difficile, come avete detto voi prima, diciamo che l'occasione principale secondo me era contro l'Atalanta, ma ancora adesso hai l'opportunità di raggiungere qualche traguardo più importante rispetto all'Europa League.
Eh sì, chissà, vediamo che succede. Gennaro, intanto grazie per il tuo intervento.
Grazie,
un abbraccio
e
bocca al lupo col tuo Pompei.
Ciao, grazie. Ciao,
grazie, Gennaro Scarlato. Nel salutare il nostro Francesco Modugno, questa notizia che arriva dalla Spagna, AS, fonte autorevole, Barcellona su Kvaratskhelia, ma Barcellona non c'ha Rafinha, non c'ha Jamal, non c'ha, come si chiama, Pedri e tanti altri, ne vuole altri. Ma a parte questo, potrebbe complicare la strada del rinnovo di Kvaratskhelia?
Da lì sono passati Cruyff, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, Ronaldo, Maradona, Figo, lì
Messi. Si è dimenticato Messi, così giusto uno a caso. Sì, no, sono d'accordo con te, è chiaro.
Lì quelli così
guardano. bravini.
Lì quelli così li guardano. Non so quanti ne sono. Oppure Michelino Laudrup, tanto
per giusto, sì, in alto, Stoico, non so, boh, va bene, per dire.
Può complicare, sai, a me quando la versione del presidente De Laurentiis, quindi non mi sto inventando nulla, cioè non merito titoli, ma quando un presidente dice volevo rinnovare il contratto a Cavara, ma l'entourage e Cavara mi hanno detto no tranquilli, ne parliamo
guarda caso,
io posso dire con contezza assoluta che se c'è un intoccabile per De Laurentiis è Cavara.
Magari poteva pensarci in estate, non adesso, no?
Il progetto di De Laurentiis si deve partire da un giocatore nella testa sua, quest'anno parte da Kvara.
Per me il 4 maggio festeggia lo scudetto, il 6 si siede e rinnova Kvaratskhelia. Così avrei fatto io, non sono un presidente, non lo sarò mai. Non a gennaio, dopo che fai tutto quello che è successo.
Il procuratore ti dice no, ma tranquillo, le parla persona, mi mette un po' d'ansia. Ma sarò io con
le ma la lettura è molto chiara. Per quanto la gente di Kvaratskhelia insomma ha rapporti ottimi, no, ci risulta con De Laurentiis, si è sempre espresso in modo anche cordiale, però se dice una cosa del genere, giustamente per il suo lavoro è chiaro dove vuole parare, evidentemente. Vabbè,
magari so io e con l'età si diventa emotivamente fragili.
No, penso un po' più esperti, scafati al massimo. Grazie Francesco, un abbraccio, buon lavoro.
Ciao a tutti, ciao Dario, ciao.
Grazie al nostro Francesco Modugno. Tra un po' ancora focus sul Monza con chi l'ha visto da vicino. 30 secondi e torniamo.
Marte Spotlight. Marte Spotlight.
Eccoci tornati. Allora, speriamo che ADL nel suo discorso ai giocatori non li abbia ulteriormente sconvolti. Certo è che devono rispettare la maglia e fino ad ora non lo hanno fatto. Bruno da Battipaglia. Sicuramente Napoli-Atalanta è stato un punto bassissimo. Meriterebbero tutti di giocare da titolari, scrive Gilda, però la differenza ora la farà il carattere individuale. Chi di loro si è un po' avvilito non può fare bene ora, ma tra loro qualcuno sarà caricato a pallettoni. Calzona, che li vede giornalmente, saprà operare le scelte migliori riguardo a Conte. Vabbè, ma davvero Napoli ha bisogno di uno che fa le sceneggiate come lui? Temo fortemente che possa spaccare lo spogliatoio e finire molto male col presidente. Non lo so, Gilda, Conte, a me piacciono i allenatori più giochisti di Conte, se vuoi la mia. Italiano, De Zerbi, sicuramente Thiago Motta più di loro, Luis Enrique, però è chiaro che se il Napoli si affidasse a Conte sarebbe comunque una garanzia per i tifosi, di investimento e di obiettivi, garanzie che ad oggi io non le trovo molte, se non nella voglia del presidente Laurentiis sicuramente di rimediare agli errori e di rilanciare, sperando di aver imparato dai propri errori però del resto. Andiamo ai prossimi ospiti, Gigi Soriani, vediamo se ci sono gli amici che abbiamo contattato, il collega di DAZN, Edoardo Testoni. Edoardo, buongiorno. Edoardo? No, non c'è ancora. È caduto la linea, tra un po' torniamo da lui. Allora, per la prima volta da tifoso, sto considerando, quindi spazio ai vostri messaggi, la possibilità di non seguire la partita. ADL ha sbagliato tutto quest'anno, ma i giocatori non si stanno comportando bene. Mi sento preso in giro, hai ragione. Quest'amico poi ci rimanda un messaggio di ieri, un po' forte. Max da Napoli. Il Napoli ha preso un dirigente della Juventus. Poi si parla di Conte, ma non è che compra anche gli arbitri. Max da Napoli, ovviamente, è un messaggio riferito a Sossio, però insomma sta diventando una telenovela questa situazione. Credo che sia ironico, spero che sia ironico, perché comprare gli arbitri è un'accusa dura, per quanto Calciopoli abbia mostrato e dimostrato certe cose diverse. Ledo da Quarto scrive: non vorrei essere pessimista, ma una squadra che fa 6 falli a partita è una squadra che non lotta subendo gli avversari. Arriveremo decimi di questo passo. Poi anche il Monza si è lamentato dell'arbitro, domenica si salvi chi può, Doveri dirigerà questa partita. Cambierei Ostigard, Mazzocchi centrale e Nathan, scrive questo amico. Non ho capito bene se fai giocare Ostigard o meno, ma questo non è chiaro. Nel frattempo vi ricordo che la Serie A per gli amici fantacalcisti parte già questa sera con la sfida tra Salernitana e Sassuolo alle 20:45 e poi domani sabato Milan-Lecce alle 15, alle 18 il derby Roma-Lazio, 20:45 Empoli-Torino e poi si riparte con domenica un Frosinone-Bologna, quindi Monza-Napoli alle 15. Andiamo da chi la commenterà per DAZN, ovvero Edoardo Testoni. Ciao Edoardo, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti, un piacere.
E grazie per essere con noi. Appunto, sarai a Monza per Monza-Napoli. Hai già seguito varie volte il club brianzolo in diretta per DAZN e in forte crescita il rendimento della squadra di Palladino. Ha battuto, ricordiamo, il Milan 4-2 un po' di tempo fa, poi ha perso sì con la Roma in casa, poi ha avuto l'ultima partita col Torino sconfitta 1-0, ma diverse vittorie e soprattutto è a meno 3 dal Napoli, purtroppo per il Napoli.
Sì, quella partita a cui facevi riferimento col Milan è stata un po' la partita della svolta per il Monza, perché lì c'è stato il cambio modulo anche di Palladino, è passato a 4-2-3-1 e da quei 4 gol segnati al Milan poi ha vinto 4 delle ultime 6 partite. È vero, ha perso con Roma e Torino, però diciamo il rendimento è stato importante per una squadra che comunque ha anche più punti rispetto all'anno scorso, che già era stato un anno insomma di grande livello come impatto sulla A. Quest'anno sta facendo ancora meglio e insomma, se l'ottavo posto dovesse poi aprire scenari di Europa, non vuole avere impianti, ecco, mettiamola così.
Sì, assolutamente. Ne parliamo anche con Fabio Viviani. Ciao Fabio, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Mister, grazie per essere con noi nel Napoli, grazie da vice di tanti rei, in particolare di tanti allenatori, ma anche Brianzolo da calciatore, caro Fabio. Prima di castigare il Napoli col Vicenza, stavi al Monza.
Sì, ecco. Una tappa anche lì, dopo il Milan sono passato.
Esatto, esatto. No, castigare il Napoli l'hai dribblata una cosa, giustamente, perché noi ce la ricordiamo ancora la finale di Coppa Italia, meritatissima per carità la vittoria del Vicenza.
Io,
però...
quando lo dite è sempre molto un piacere per me.
Esatto, è una ferita, però beh, è così, dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, a Di Carlo e a Viviane e gli altri quelli che meritaste. Allora Fabio, c'è Monza-Napoli, io non so cosa ne pensi tu, però dopo Napoli-Atalanta mi aspetto una grande reazione e magari anche scelte drastiche di Calzona, perché se qualcuno continua a vivacchiare o a non stare bene fisicamente, forse è giusto che si accomodi in panchina.
Credo proprio di sì. La parete precedente probabilmente era dopo quella di Coop, dopo gli impegni nazionali, è sempre un po' complicato, eccetera eccetera. Però il Napoli adesso ha una parte di stagione che deve chiudere nel miglior modo possibile, quindi non ci sono più attenuanti o scuse. Credo che anche la proprietà richieda di vedere, di avere idee più chiare sui giocatori della rosa, e questi due mesi devono essere utilizzati anche in quella prospettiva, no? Finire il meglio possibile per preparare la stagione prossima.
Sì, rischia Edoardo Testoni, cioè dall'altra parte collega di DAZN. Cosa è il Napoli contro il Monza dal punto di vista tecnico-tattico?
Insomma, diciamo che il modo in cui adesso il Monza avrà delle assenze perché mancherà Pessina per squalifica, che questo conta nello sviluppo di calcio di Palladino, però nel nuovo modulo insomma che ha tirato fuori nelle ultime sei partite ha fatto vedere intanto di tirare fuori nuova verve da alcuni giocatori. Mi viene in mente Dani Mota, che ha anche trovato la convocazione con la nazionale portoghese, e poi soprattutto Maldini, che da quando è arrivato ha avuto un impatto veramente importante, al di là di gol molto belli, ma proprio come impatto dentro la partita nei 90 minuti, e che ha segnato tre degli ultimi sette gol della squadra, per cui le insidie sono tante rispetto a quello che si è visto, soprattutto anche l'Atalanta c'è bisogno di veramente un grande cambio di marcia.
È vero, Fabio, ti piace col Pani?
Sì. Giocatori che hanno questa qualità di accelerazione e di fantasia e quindi di dribbling sono sicuramente linfa per il calcio moderno, per cui sì, assolutamente sì.
È un nuovo Viviani col Pani, più o meno.
Credo che sia più rapido, più veloce di me.
Sì, è vero.
Però era un altro calcio.
È vero, tu eri in centrocampista offensivo, tecnico, eri solo diciamo dal buon fisico, però certo le caratteristiche col Pani sono un po' più di rapidità. Sarebbe pronto per una squadra come il Napoli col Pani, Edoardo, per te?
Ma guarda, diciamo che deve la continuità quelle tipologie di giocatore è sempre la cosa, no, più difficile, perché poi incidere in quella maniera in tutte le partite è complicato. Adesso Colpani sta vivendo un periodo in cui dal punto di vista realizzativo sta siendo veramente poco, per cui è chiaro che credo sia una questione anche poi di adattamento, no, alle pressioni che ti nascono quando inizi a far vedere delle cose di un certo tipo. Questo cambio di modulo per certi versi era anche un modo per aiutare lui. Lì davanti poi sono tanti adesso nel Monza alle spalle della punta, per cui c'è anche più concorrenza, perché c'è in Carboni, perché insomma ci sono giocatori che stanno facendo vedere il loro valore, per cui ha tanta scelta Palladino, ma Colpani per quello che ha fatto vedere sicuramente ai colpi del giocatore anche da salto in altra squadra. La continuità resta un qualcosa che deve ricercare, insomma.
Prima di salutarti Fabio, Viviani, ti chiedo, è chiaro che il Napoli deve chiudere bene la stagione, hai vissuto immagino stagioni così, cioè in cui alla fine sembrano esserci più obiettivi, in realtà il Napoli avrebbe l'obiettivo Europa League ancora a portata di mano, con lo scudetto sul petto non è che si può mollare con 8 gare dal termine.
No, assolutamente sì, io lo dico sempre, ovviamente arrivare nei primi 4 è un obiettivo adesso poco realistico, ma comunque rimanere in Europa per una società come il Napoli è assolutamente importante, perché comunque rimane un'attrattiva in più anche per i giocatori con i quali vai a cercare di trovare un contatto durante la stagione. L'Europa è un palcoscenico a cui i giocatori importanti ovviamente tengono, e quindi bisogna cercare di rimanere in Europa fino all'ultimo.
Eh sì, perché poi ci sono Monza, Fiorentina e Torino dietro che insomma avanzano e che hanno grandi motivazioni. Il Napoli deve pareggiare queste motivazioni. Fabio, a Monza che tipo di partita deve fare il Napoli per te?
Ma mi verrebbe da dire da Napoli,
certo, dal vero Napoli.
Esatto, quest'anno la continuità della prestazione è stato uno dei problemi principali. Abbiamo sempre detto che dopo la stagione straordinaria dell'anno scorso era sicuramente una stagione complicata, si sta rivelando più complicata di quello che un po' tutti ci aspettavamo. Deve fare la prestazione da Napoli, ripeto, adesso gli impegni della nazionale sono passati, i prossimi sono lontani e c'è questo tempo per fare, per ritrovarsi e per concludere al meglio possibile, perché ripeto, non è una rosa da rifondare, ma bisogna che i giocatori della rosa diano segnali importanti per essere partecipi per la prossima e per poter non ricostruire, perché è un termine troppo grande, ma per poter ripartire con entusiasmo e rifare di nuovo bene.
È giusto. Grazie Fabio, un caro abbraccio, alla prossima.
Grazie a te, ciao.
Un abbraccio a Fabio, ciao. Viviani, prima di salutare Edoardo Testori che commenterà appunto per DAZN Monza Napoli domenica alle 15, ti chiedo Edoardo che Napoli ti aspetti semplicemente, che tipo di atteggiamento?
Allora, intanto bisogna vedere chi recupererà, se recupererà Kvaratskhelia.
Ma è recuperato, sta in gruppo,
sì, diciamo, se è possibile vederlo poi dal primo minuto, perché quello chiaramente fa tutta la differenza di questo mondo. Insomma, la prima doppietta della sua storia è arrivata proprio con un gran gol, tra l'altro contro il Monza, per quei grandi ricordi, ecco, in questo senso. Però io vorrei vedere una diversa velocità di palla rispetto a quello che si è visto con l'Atalanta, perché poi il possesso c'è stato, anche un certo tipo di predominio in alcuni tratti di partita, però diciamo che è un po' quello che molto spesso quest'anno è venuto fuori, cioè avere la palla sì, ma poi una volta che hai la palla, insomma, l'anno scorso avevi un possesso palla che ti portava a penetrare le difese avversarie, quest'anno invece non lo è stato per buona parte di stagione con l'Atalanta, è stata proprio la fotografia di questo, insomma.
È vero, non addormentarsi, ma avere magari, non dico quelle 6 o 7 soluzioni dello scorso anno, ma almeno 2 o 3 sarebbe già qualcosa. Edoardo, grazie per il tuo intervento, buona giornata e buona
buona. Alla prossima.
Grazie davvero, Edoardo Testoni da DAZN. Dobbiamo fermarci, tra un po' altri ospiti, il grande maestro Mimmo Caratelli. I vostri messaggi, a chi dareste qualche chance tra i giocatori meno utilizzati nella gara col Monza, 339-666-9990.
Marte Sport Live. Marte Sport Live.
E allora, torniamo in diretta con Marte Sport Live, visibile anche sul canale 183 della televisione, radiomarte.it, in streaming, ovviamente anche tramite app, e salutiamo il maestro fuori classe del giornalismo, della scrittura, che in questi giorni ha compiuto 90 anni, li abbiamo celebrati anche con un post, Mimmo Caratelli. Ciao Mimmo, buongiorno.
Ciao Dario, un buon pomeriggio agli ascoltatori, ciao.
Ancora tanti auguri
grazie,
di cuore.
Grazie.
Affettuosissimi al numero 1, Mimmo Caratelli.
No, al numero 90.
Ah, il numero 90, hai ragione. Da 1 a 90, diciamo,
certo.
E saluto anche uno che conosce molto bene, perché ha giocato nel Milan, anche nel Napoli, nel Monza, Ruben Buriani, buongiorno.
Buongiorno. Grazie dell'invito, grazie, buongiorno a tutti.
Dall'altra parte c'è più appunto Mimmo Caratelli. Mimmo, questi grazie. 90 anni li hai vissuti benissimo, immagino. Ti chiedo rapidamente, poi parliamo del Napoli attuale, il momento più bello dal punto di vista giornalistico della tua vita e quello più brutto?
Ma ho visto parecchio, ho visto il grande Torino innanzitutto, che è una cosa eccezionale. Ho visto la guerra mondiale, ho visto la bomba atomica, lo sbarco sulla Luna, i computer, adesso l'intelligenza artificiale. E poi ho visto De Laurentiis, quindi la mia vita è completa. Ma ne posso andare, ecco. La cosa più emozionante dello sport fu la vittoria di Nenea a Mosca, alle Olimpiadi di Mosca.
Bellissimo.
Nell'80, quella sua rimonta in ottava corsia. Sembrava uno scriccio, cioè tutto sembrava tranne che un atleta, Nenea, ma ebbe una forza di volontà, di sacrificio, una determinazione veramente commovente. Poi naturalmente la vittoria dell'Italia con Berzotti, quella la tengo nel cuore più di quella del 2006.
E in chiave Napoli? Il più brutto e più bello?
Gli scudetti con Maradona. Poi gli altri sono stati belli per gli occhi, ma gli scudetti con Diego sono nel mio cuore.
E che forse il momento più brutto, l'hai anche detto in qualche intervista recente, in chiave Napoli, giornalisticamente, per carità, è l'addio di Diego, no? Quel pianto che faceste insieme.
Ma insomma, quella fu una serata un po' complicata, speravo proprio di rivederla, e invece, perché quando poi venne a Napoli qualche volta c'era talmente resta che non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo. L'ho tenuto sempre nel cuore, lui lo sapeva benissimo, insomma, ci siamo lasciati da fratelli, ci siamo abbracciati a lungo. Mi ha fatto piangere quando ha rivelato alla TV argentina la dipendenza dalla droga, mi ha fatto piangere quando per due volte è stato lì per morire, e naturalmente mi ha fatto piangere quando è morto, perché è morto solo, ma io ho già capito a Napoli che lui era un ragazzo solo, aveva 40 persone attorno ma era solo. Mi volevano bene forse soltanto veramente Signorini e Carletto Giuliano.
Forse anche Carmando, forse anche Salvatore Carmando.
Carmando, sì, per carità, me l'ho scordato.
Che salutiamo assolutamente. Certo. Caro Ruben Buriani, insomma, questo bello excursus da parte del maestro Mimmo Carratelli, le chiedo subito di questo Monza-Napoli, perché il Monza ha la motivazione di agganciare il Napoli. Speriamo ritrovi un pizzico di orgoglio dopo questa bruttissima sconfitta con l'Atalanta.
Eh sì, è vero, purtroppo il Napoli ha altalenato un'annata di alti e bassi, è chiaro che i motivi, adesso poi sai, stando lontano si fanno fatica a capire, bisognerebbe essere all'interno del gruppo per capirne di più, e non sono in grado di poterlo fare, mi dispiace. Un anno fa, due anni fa il Napoli ha stravinto un campionato, poi dopo non so per quali vicissitudini o quant'altro si è venuti a mancare. È vero che non è mai facile ripetersi, comunque Napoli ha fatto bene, e poi è chiaro che alla lunga ha pagato qualcosa. Adesso la ricerca dei problemi diventa un po' tutto difficile a 900 km di distanza.
Ah beh, certo,
sarà una partita difficile, perché il Napoli, come dicevi te giustamente, viene da una brutta sconfitta in casa. Il Monza ha perso a Torino, perciò avrà tutto il modo di rifarsi, però il Napoli non può certamente ancora cedere in questa maniera come c'è avuto contro l'Atalanta, ecco, perciò sarà una partita difficile ma non invalicabile, ecco, perché il Napoli ha tutte le qualità per poter imporsi al Monza. Dipende come stanno lo stato d'animo, come stanno fisicamente i giocatori, perché solo quello può dirti la realtà. A parole siamo bravi tutti, ma è anche difficile.
È vero, torno da Mimmo Carratelli, perché innanzitutto consiglio a tanti amici ascoltatori, anche quelli più giovani, di leggere ancora l'articolo di Mimmo Carratelli su quelli dello sport, divertenti, geniali, fantastici, ma anche soprattutto i libri sulla storia del Napoli, Caro Diego, su Ferlaino e tanti altri, anche l'elogio del PIBE di Mimmo Carratelli. Caro Mimmo, ti chiedo, hai vissuto sicuramente stagioni, o hai raccontato stagioni simili, cioè in questo momento si parla molto di futuro e poco di presente. È chiaro, dopo questa stagione così, però ci sono 8 partite e l'Europa League in teoria ancora, anzi neanche in pratica, ancora alla portata.
Beh, io ho vissuto anche stagioni peggiori, le retrocessioni,
sì, vero.
5-6 retrocessioni,
certo.
Oltretutto con mini squadra, allenatori e giocatori molto amici miei, perché nel tempo andato eravamo tutti insieme, stavamo in mezzo a loro, noi giornalisti, non c'erano barriere, ci siamo voluti bene, abbiamo ricordi eccezionali. Quando mi sento con qualcuno di loro di quell'epoca ci viene quasi da piangere ricordando i bei tempi. Ma comunque il Napoli, speriamo che concluda questo campionato in qualche modo. Sento dire è meglio evitare le coppe l'anno prossimo, perché se c'è una squadra da ricostruire è meglio avere tutta la settimana libera per ricostruire. Ma insomma, i 30 milioni che verrebbe l'Europa League io non li butterei, insomma, anche per darci un obiettivo in queste ultime partite. A Monza non sarà mica facile, Monza è secondo me capace anche di mettere sotto Napoli, non dico svogliato, ma insomma che non sia molto allerta, che Monza fa un bel gioco, insomma è una squadra che quando anche ha perduto non ha mai sfigurato, è una bellissima squadra.
Mimmo, nel salutare, sì, prego.
Sì, poi le altre non so, insomma, se qua vengono Bologna e Roma,
sì.
Che diamine, non possiamo ripetere ancora la partita con l'Atalanta?
No. È vero.
Comunque il presente è questo, ma è quello che mi lascia molto perplesso il futuro, perché è difficile rilanciare una squadra. È difficilissimo, e oltretutto l'anno prossimo il Napoli all'obbligo di finire nei primi quattro per la Champions, perché se no i conti di Laurenti che li ha portati alle stelle in questi anni, veramente un imprenditore di calcio moderno, il Napoli uno dei pochi club al mondo forse senza debiti e che paga puntualmente, quindi l'anno prossimo è complicatissimo.
Un appello e un consiglio pubblico da DL, te lo chiede Bruno. Caro Mimmo, un abbraccio a Mimmo, tutto l'affetto possibile ed ogni bene possibile, anche perché molti giovani ascoltatori non ne hanno bisogno, però gli ascoltatori giovani hanno ovviamente molto apprezzato quell'ultima mitica domanda nella conferenza stampa di Laurentiis, in cui mettesse in evidenza i limiti, i difetti.
Sono uscito sconfitto da quel derby.
Dici?
Lui è un uomo di mondo, paraculo, non mi ha mica risposto.
No, quello sì.
Non ho vinto 2-0, abbiamo fatto 1-1.
Beh, hai vinto la domanda e lui forse ha dribblato la risposta, non è che l'ha vinto.
Sì, sembrava Higuain.
È vero. Appello che fai a DL qual è? Te lo chiede Bruno, non io, anch'io.
Ma di cercare di avere a fianco delle persone competenti di calcio, anche di grande personalità con cui poter discutere, magari litigare. Insomma, avere mezze figure no, insomma, questo è l'anno prossimo è un anno molto difficile per il Napoli, forse il più difficile.
Vero.
Dei vent'anni di De Laurentiis. Lui ebbe un colpo di fortuna eccezionale quando prese Benitez, perché Benitez praticamente poi fondò con quegli acquisti che grazie al nome di Benitez vennero a Napoli, con quegli acquisti il Napoli ha campato 10-15 anni, da Sarri allo stesso Spalletti, insomma. Oggi però dove lo trovi uno come Benitez? Dove trovi i giocatori che vogliono venire a Napoli che l'anno prossimo non gioca la Champions?
È vero.
Io mando un abbraccio a De Laurenti, fatti coraggio, dai, cerca di avere un bel colpo di C, ecco.
Grazie Mimmo, un abbraccio fortissimo, a presto,
ciao,
maestro.
Ciao Dario,
abbraccio.
Grazie.
A Mimmo Caratelli, torno a Ruben Buriani, perché Ruben ha vissuto, purtroppo lo ricordiamo sempre perché ci è dispiaciuto, una brutta stagione con Napoli per colpa di un infortunio, non peraltro, però anche la risalita del Milan dalla B alla A, quanto è difficile ricostruire, quindi con riferimento al Napoli di oggi?
Ma è chiaro che non è mai semplice, poi sai, ripercorrendo un po' quell'anno nostro in Serie B, sai, tu ti trovi terzo in classifica, retrocesso per il calcio, sì, commesse, poi vai giù, vai in B, cioè anche mentalmente ti è devastante, insomma,
certo.
Perché poi cosa vuoi, sai, raggiungi un obiettivo importante, l'anno prima hai vinto il campionato, l'anno dopo vieni terzo, poi dopo ti trovi e trovi affrontare una categoria che non, per l'amor del cielo, è sempre una buona categoria, però insomma tu facevi parte di una squadra di Serie A e ti trovi affrontare la Serie B, ti va a colpire proprio all'interno, insomma, perciò non è mai facile ricostruirti, fare. Infatti noi le prime 10-12 partite di Serie B non riuscivamo a capirci niente perché sembrava tutto semplice, invece ti aspettano e sanno che sei in Milan e ti aspettano ancora di più. Ricostruire il Napoli credo che sia meno difficile perché comunque i giocatori in Napoli li ha, ecco, in dubbio ci sono i giocatori importanti, adesso starà comunque alla società, a chi al direttore sportivo, chi verrà, se resterà nell'uso, che credo che sia una persona intelligente, ma soprattutto dovrà essere il presidente a dare man forte a chi sarà il suo braccio destro, dargli possibilità di vedere, di visionare, di quantificare, di valutare, perché deve essere in una città, deve essere un gruppo vero, sano, che nessuno, è chiaro che il presidente deve sempre comandare, però bisogna anche dare man forte a chi ti opera di fianco, certo. Perché questo possa succedere, insomma, perché se tu vuoi fare il tutto è sempre te pensare che tutto vada bene, vabbè, tu metti i soldi, è giusto che decidi, però se prendi gli uomini vicino a te devi anche seguire i tuoi uomini che ti danno le dritte e che secondo loro sono giocatori che vengono scelti per il bene del Napoli, non sicuramente per il bene di uno o dell'altro.
Verissimo, delegare altrimenti non si va lontano, ognuno le proprie competenze. Ruben, grazie per il suo intervento, cari abbracci, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, anche a voi.
Un abbraccio da Radio Marte. Ruben Buriani, Edoardo scrive: Lindstrom, Ngonge e Nathan subito, Calzone cosa aspetta ancora? Anche se poi Lindstrom oggi ha lavorato in palestra, quindi è probabile che sia infortunato. Farei giocare Zirischi, Kajust e Ngonge, possibile anche che stia facendo un lavoro personalizzato Lindstrom. Gino scrive appunto: farei giocare Zirischi, Kajust e Ngonge, detto ciò bisogna vincere domenica perché cammino in Europa League, dobbiamo esserci. Per l'ultimo messaggio di tanti che sono arrivati, Roberto da Casoria: per la rifondazione del Napoli occorrerebbe un direttore generale esperto, abbiamo vinto uno scudetto, basta con i prospetti. Interessanti, d'accordo con te, ma mi sembra che purtroppo si stia andando verso un'altra soluzione che magari sarà comunque quella giusta, per carità. Aspettiamo di verificare il lavoro di Manna, se come sembra Manna sarà il direttore sportivo del prossimo Napoli. Siamo in chiusura, arrivano Timo e Gigio con Sulle Mani. Da parte mia, Dario Sarratra è tutto, grazie per averci seguito. Dalle 20 alle 21 torniamo con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli, ovviamente saluto anche l'attivissimo Gigi Soriani, ciao a tutti.
Marte Sport Live.